indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
Allora, io sono Matteo, questa è Indica, con noi abbiamo
Alberto Almas.
Allora, noi ci siamo visti l'ultima volta alla Dischi Sotterranei Night al Centro Sociale Pedro.
Esatto.
Che se non erro è stato in marzo.
Sì.
Quella volta, purtroppo per via degli orari, dell'organizzazione, cosa vuoi, i tempi erano stretti, allora questa volta vorrei farti un'intervista un po' più approfondita.
Certo.
Allora, la prima domanda che ti vorrei fare è: la matrice dark e synth del disco, che è uscito quest'anno per Dischi Sotterranei e Slimer Records,
sì,
e si intitola La Morte, ok, come nasce? Artisti, dischi e concerti che ti hanno ispirato, tipo?
Certo, diciamo che io ho sempre bazzicato nel campo, nel senso che in tutte le produzioni che ho fatto anche in passato ho sempre avuto questa matrice anni 80 molto presente, e quindi un po' ha scelto lei me più che io aver scelto lei, insomma. Se ti devo dire artisti che mi hanno influenzato, sicuramente tutta la scena americana di adesso, che è molto prepotente, insomma, sta uscendo abbastanza, quindi artisti come Boy Asher o John Mouse, Lebanon Vanover, Drab Majesty, che insomma sono passati quasi tutti per l'Italia nell'ultimo anno, mi hanno influenzato parecchio musicalmente, ma anche gli italiani, sicuramente tutta la new wave anni 80. Ho fatto anche una cover di un gruppo sconosciuto qui in Italia che si chiama Passiflora, che secondo me ha fatto un disco bellissimo che mettono i primi 5 della mia top 10 dischi, tipo. Si chiama Sacrificio, andatevelo ad ascoltare, bellissimo.
C'è su Spotify o bisogna...
Penso che bisogna cercarlo su YouTube.
Che forse questa è la cosa migliore, perché oggi come oggi, guarda, nel senso parlavo anche... Anzi, ne parlo spesso, è bello avere i dischi pronti, però manca un po' quell'andare a cercare. Cioè, sì, magari avere un ascolto in, ogni tanto da un amico, in un club, in e poi andare in un negozio di dischi, che poi anche solamente per dire... Vai magari tipo su Discogs, ok? Esatto. O su Bandcamp. Comunque anche là cercare è un gesto che ti fa assaporare di più, anche se è, se è digitale. Sì. Non so, io...
Ma io trovo nella scoperta della musica un certo, una certa soddisfazione, diciamo. Quando sento un gruppo che non ascolta nessuno e lo becco e mi piace, per me è soddisfacente, insomma. Per dirti, ho beccato da poco un gruppo di Barcellona, si chiama Dome Area, ed è incredibile, bellissimo, e avrà 1000 ascolti, tipo, però sì, cioè, ha dei contenuti veramente pazzeschi.
Io ti faccio il parallelo, questo grazie anche a Musical Box su Radio 2, su Rai Radio 2, il programma di Raffaele Costantino. Lui passa molta musica funk africana degli anni 70 e a me ha aperto un mondo. Cioè c'è un mondo di artisti, addirittura tipo le band che suonavano negli hotel, nei grandi hotel internazionali, e a un certo punto decidevano di fare della roba loro, non solo le cover, tipo di James Brown, ed erano bravissimi. Cioè a me sta roba mi sento più ricco dentro.
Esatto.
Chiude un po', tra virgolette, quel buco che ogni tanto c'è, che è stato quel, non so, quella mancanza che è stata trattata da tantissimi artisti. E io la prossima domanda vorrei, diciamo, incentrare un po' su questo. Nella tua fase compositiva e creativa, come ti influenzano magari quegli stati d'animo che ad una prima visione potrebbero essere negativi, ma che però in verità sono molto sfaccettati? Intendo tipo la malinconia, la svogliatezza, anche il senso di alienamento. Cioè, come ti influenzano, se ti ovviamente fanno questo effetto?
Diciamo che nel disco, appunto, che è uscito per Sotterranei, questa cosa penso si senta, ci sono tutti questi sentimenti che tu hai detto, sono molto presenti, soprattutto appunto questo sentimento di alienazione è molto presente, ma proprio perché viviamo in una società in cui appunto siamo divisi tra una realtà, no? Che tutti viviamo vera, e una realtà fasulla che è quella della vita sui social o su Facebook, no? Per cui siamo appunto schiavi di questa di questo bipolarismo, tipo, no? E perciò anche nella musica, come dicevamo prima, ti arrivano ovviamente prima determinate cose, ma se tu poi scavi sotto e metti del tuo, trovi sicuramente più soddisfazione, insomma.
Ok, secondo te, se fossimo una società più solidale, coesa, la tua musica racconterebbe un qualcosa di diverso, o per indole tua andresti comunque a, cioè saresti più sensibile a quello spettro delle emozioni?
Ma secondo me questo progetto non sarebbe nato se fosse così.
Ah, ok.
Cioè, proprio per questo progetto è nato principalmente per raccontare questa società in cui viviamo, che appunto, come ho detto, è divisa in questi due fronti. È nato perché appunto ho scoperto una frase che mi ha, tra virgolette, flashato. L'ho letta in un manifesto di un genere letterario nuovo che si chiama connettivismo, e recitava: la resurrezione dell'uomo nella tecnologia.
Wow.
E questo appunto è quello che volevo portare con Alberto Almas, appunto raccontare questa società per quello che è adesso, no? Cioè due realtà sconnesse e trattarle nei loro punti massimi, che appunto sono l'amore o insomma l'inizio e la morte, che sono i due momenti con maggior pathos, con maggiore emozione. Sì. No?
Senti, ma quindi il titolo del tuo disco deriva un po' da questo concetto, cioè sì, da questi concetti, anzi, esatto, dalla morte, c'è questo gioco di parole. E a me viene in mente, pensando a quello che hai appena detto, la teoria dell'accelerazionismo. Non so se la conosci.
Non la conosco.
È una teoria per la quale l'uomo deve praticamente... C'è un articolo di Valerio Mattioli su Prismo, che ti consiglio di leggere, lo
certo,
trovi.
Certo, certo.
Dove c'è questa teoria secondo cui l'uomo deve arrivare, deve estremizzare tutti i lati negativi sostanzialmente del sistema attuale, capitalista, liberista e tutto, per superarli. Cioè deve diventare stanco e lì poi si rende conto che manca questa coesione, questa solidarietà.
Ma secondo me siamo proprio in questo in questo status, no? Cioè ormai siamo arrivati a un punto in cui siamo pieni, no, di tutto.
Sì, sì, sì.
Dobbiamo consumare. Ci hanno chiuso in un recinto per secoli, che è quello della religione. Ormai non funziona più, perché no, tutti ormai lo sappiamo che se ci facciamo le pugnette
non succede nulla.
Arriviamo all'inferno, insomma, no?
Ci vediamo benissimo.
Quindi ci dovevano ingabbiare in qualche altro sistema. E questo è il sistema in cui ci hanno ingabbiato. Infatti il prossimo disco, che uscirà molto probabilmente a fine anno, parlerò proprio di questo, cioè del recinto in cui ci hanno chiusi e della grande bugia in cui siamo finiti, insomma.
Sono molto d'accordo con te, perché infatti le macro narrazioni anche del Novecento, anche politiche, sociali, stanno tutte finendo.
Esatto.
Cioè, quando parlano dell'individualismo e non dell'individualità, che poi perché l'individualità secondo me è una cosa che puoi relazionare con gli altri, anzi quando stai bene con te stesso allora puoi condividere e diciamo la somma, il risultato finale non è la mera somma delle parti. Invece l'individualismo è un po' il risultato finale di tutto il mondo occidentale degli ultimi secoli. E volente o nolente ti ritrovi te da solo a chiederti chi sono, qual è il mio ruolo nel mondo, ma che sembra una domanda banale perché l'abbiamo sentita 1500 volte. Invece è proprio là che parte il discorso, dopo tutto questo rumore, i centri commerciali, le auto, i tempi stretti, e se una sera ti fermi guarda non ho voglia di far niente. È proprio capire se stessi per capire tutto, diciamo, quello che ci circonda. Io spero che nel tuo disco ci sia un po' questo.
Sì, sicuramente, sicuramente.
Senti, allora, spostandoci dalla persona ai contesti, ci sono degli ambienti, delle situazioni che stimolano la tua immaginazione e ti portano a scrivere, ti ispirano?
Ma io in realtà scrivo praticamente nella mia stanzetta, tra virgolette, quindi non sono proprio i luoghi quelli che mi ispirano, ma più le situazioni.
Mm.
Appunto parlando della società in cui viviamo in questo disco, trovo più ispirazione nel rapportarmi con le persone. Quindi tutto ciò che scrivo è praticamente qualcosa che non vivo io, ma che ha vissuto qualcun altro.
Ah.
Quindi è un po' come un film, no? Visto,
sì,
attraverso un filtro. Ovviamente mi tocca dentro, però solamente nel momento in cui scrivo, canto, mi esprimo live.
Quindi tu ti poni un po', fammi capire, come l'occhio del regista,
esatto,
come il narratore esterno, non quello onnisciente, però quello esterno che comunque vede quello che succede e trasporti in musica e in suoni appunto tutto quello che vivi.
Esattamente. Okay.
Senti, ma quindi la scelta delle sonorità, di queste sonorità algide, è dettata un po' dalla dal freddo dei rapporti odierni? C'è una connessione fra queste due cose?
Sì, sicuramente nel disco penso si senta. Diciamo che ovviamente, essendo appunto ingabbiati in questo sistema, tutto ciò che riguarda il rapporto umano viene a mancare. Infatti, cioè, io lo vedo molto nei giovani, no? Che hanno questi rapporti solo multimediali. E magari si incontrano anche, l'ho visto molto spesso anche durante i miei live, di vedere persone che condividevano anche il mio concerto, no? Che quando invece appunto venivano all'evento non si rapportavano con me, restavano per il concerto, ma sì, con un distacco molto grande, no? E fa sorridere anche perché, cioè, nel senso, non è reale tipo questa cosa, sì, no? Sì. Si può fare quel passo in più molto facilmente, insomma. Invece,
infatti, leggevo ieri in una recensione dell'ultima stagione di Black Mirror, dove dicevano che probabilmente in futuro uno dei contenuti a pagamento in streaming saranno i live, perché c'è stato, cioè, a parte Black Mirror, il Coachella Festival ogni anno mette in streaming un tot di live, tipo quello dei Tame Impala, e negli ultimi 3 anni hanno avuto un exploit, cioè, nel senso, stiamo arrivando al punto dove proprio la vita reale è quella sul web, non quella fisica, e ci ritrovo molto del tuo album, cioè, dove c'è la morte, ma anche l'amor verso di te è un amore comunque morto,
sì,
perché, certo, non c'è uno scambio, non c'è una pacca sulla spalla, un sentire vivido, insomma. Allora, la penultima domanda. Parlavamo appunto di cinema, di film. I tuoi live, soprattutto i tuoi live, creano un'atmosfera molto, crepuscolare fino a un certo punto, ma soprattutto sospesa, ok? E questo mi ricorda, tipo, appunto, come ti avevo anche già detto l'ultima, sì, volta, i film di Lynch. C'è qualche film che magari potresti consigliarci, da dire ascoltatevi il mio disco, okay, e poi guardatevi quel film là, perché secondo me è un abbinamento che è, okay, perfetto.
Beh, allora io ti dico subito che non sono un gran cinefilo, si dice?
Sì,
ok.
Cinofilo sono i
casi. Esatto.
Anche io mi sbaglio, sarà cazzata, ma lo
sbaglio
sempre.
Però, ecco, se devo rapportare magari la mia musica a un regista, ti potrei dire Kubrick.
Ok.
Kubrick solo perché lui ha una visione della società come ce l'ho io, secondo me.
Ah, è vero, è vero.
Cioè, inizia sempre con una società comunque accondiscendente, benevola, ma finisce sempre comunque a raccontare la verità, cioè che la società è una società distruttiva, autodistruttiva soprattutto. E quindi, beh, se ti devo consigliare un film, Arancia Meccanica.
Eh sì.
Perfetto.
Sì, di cui ultimamente hanno anche trovato tipo il seguito.
Ah sì, non lo
sapevo. Hanno trovato in una casa dello scrittore del libro un manoscritto che era un ideale seguito, erano pezzi, però... E vorrebbero farne un film. Non, beh, un seguito ufficiale, però una specie di continuazione.
Sarebbe sicuramente interessante sapere, sì, come finisce, come prosegue.
Guarda, adesso mi è venuto questo flash e parlando così mi viene molto in mente sia il libro che il film di 1984
di Orwell.
Di Orwell, che la vedo un po' come quello che racconti tu portato all'estremo, o meglio le estreme conseguenze.
Non è molto estremo, secondo me, considerando il fatto che siamo ormai a quel punto, no?
Sì, dici, cioè, siamo già più o meno là.
Sicuramente. Voglio dire, ci forniscono di telefoni ogni giorno più tecnologici che ci controllano in ogni passo cui facciamo. Io ho scoperto da poco che c'è una cronologia, volendo, di Google Maps, dove ti segna ogni posto in cui tu sei stato. Cioè, è una cosa pazzesca, è incredibile. E secondo me siamo tuttora controllati. Infatti ho visto da poco anche un'intervista di uno dei CEO maggiori di Facebook, che si è praticamente licenziato dal contesto,
sì,
dove denunciava, appunto, era l'inventore del mi piace, no?
Anzi, del like.
E lui si sentiva in colpa per questo fatto, perché aveva creato un sacco di problemi mentali alle persone, perché ci sono persone che tuttora, se non hanno una certa quantità di like, o se non hanno, appunto, del consenso, finiscono per avere malattie mentali quasi. Quindi, cioè, siamo arrivati a questo punto, quindi tutto questo in realtà serve? Non serve,
me ne rendo conto quei giorni in cui magari ho tanto da fare e non do retta molto al telefono, tranne se non ti chiamano, ti arrivano dei messaggi veramente importanti dove la comunicazione ha un senso concreto. Che dico, sono stato un giorno senza Instagram, Facebook, senza le cazzate, e sono stato bene, anzi forse la testa più libera, perché per me, nel senso, io ho sta mia teoria secondo cui i social network, chi li ha inventati in maniera cioè veramente per connettere le persone, sì. Poi però alla fine degli anni 90, nel momento in cui internet è esploso e veramente permetteva alle persone di condividere informazioni di qualsiasi tipo, di farsi un pensiero critico, hanno inventato questa sorta di recinti dove tu, perché devi perderti nella marea di internet, perché devi romperti le scatole a cercare le cose, hai Facebook, hai tutto là pronto. Ed è un po' anche, se vogliamo, possiamo fare un parallelismo con la musica commerciale, perché andarti a cercare i dischi, hai la playlist pronta. Quindi effettivamente il social network come concetto non è una cosa sbagliata.
No, assolutamente.
Per come l'hanno declinato.
Saremmo qua a parlare se non ci fossero. Però secondo me sono stati, io non so, cioè, non voglio passare per il complottista, però noto questa cosa tutti i giorni e ne vorrei parlare nel prossimo disco, e sicuramente ne parlerò. È una cosa che secondo me viene da tempi molto più antichi di quelli che viviamo oggi, nel senso che siamo stati chiusi in recinti da tempi biblici, no? Appunto le religioni, e adesso secondo me hanno preso la palla al balzo molto probabilmente, quindi
ma infatti per dire anche oggi i giovani si usano sui social network. Io, venendo da un paesino di campagna, i social network di una volta era, diciamo, la parrocchia, passami il termine. O eri dentro là o eri nessuno. E ho visto tanti casi di gente comportarsi in maniera molto fredda perché tu eri fuori. Quindi, appunto, è un'indole che c'è sempre stata, che oggi forse è aumentata da questi strumenti che ce li hai sempre in mano. Invece, per fortuna, nella sfiga, una volta eri tutto era comunque relegato a determinati posti, a determinati momenti. Allora, ti faccio l'ultima domanda, che non è musicale, ma che stiamo facendo a, diciamo, tutti gli artisti che stiamo intervistando lungo questo Sherwood Festival edizione 2019. Il topic di quest'anno è il cambiamento climatico. Quali sono le tue pratiche di sostenibilità? Ad esempio, la mia è prendere i mezzi pubblici il più possibile.
Io ho scritto un pezzo che è praticamente dedicato a un pseudoscienziato che si chiama Ighina. È uno scienziato, diciamo, pseudo, perché le sue teorie non sono state ancora accreditate dalla comunità scientifica, ma lui, appunto, proponeva degli standard più naturali, cioè più legati alla natura rispetto, appunto, a questo mondo che tenta, secondo me, di capire di andare più dentro alle cose quando magari le cose sono un po' più esterne. Diciamo che secondo me bisognerebbe più riuscire a capire la natura nel suo, cioè più avvicinarsi alla natura che non alla tecnologia. Dovremmo fare un'inversione di marcia.
Ok.
Questo è quello che mi sento di proporre.
E lo trovo molto, cioè trovo corretto, anche perché adesso ce l'ho.
Cioè, per farmi capire, no? È inutile che creiamo una società che ha bisogno della tecnologia per vivere, quando potremmo comunque vivere nella natura, cioè grazie a quello che
sì,
abbiamo dalla natura, capito?
È un surplus inutile in termini energetici, insomma, di risorse.
Esatto, dovremmo più essere compatibili con la natura che non con la tecnologia.
Anche perché stanno scoprendo che le piante sono intelligenti, nel senso, avevo letto tempo fa un articolo di come hanno scoperto che tramite impulsi, ok, se tipo un albero viene abbattuto, lui trasmette tramite le radici a tutti gli altri il pericolo, che è una cosa assurda. Cioè, sembra un po' tipo Pandora di Avatar, però adesso per fare un po' capire il tipo di connessione, però è una cosa scientifica, l'hanno provata, hanno visto che c'è questa reazione chimica, cioè inviano questi segnali nel treno chimici e tutti gli altri alberi e anche l'erba risponde, che è una spettacolare. Va bene, Alberto, grazie mille.
Grazie a te.
Anzi, ultimissima domanda, dove ti possiamo trovare live prossimamente? E qualche anticipazione magari sul tuo prossimo singolo.
Ok, allora beh, live molto probabilmente ad agosto, dobbiamo ancora fissarla, però in realtà Verona, non posso dirvi dove, però sicuramente se seguite la pagina lo troverete. E il prossimo disco uscirà a fine anno, non posso dirvi niente,
okay,
ancora, però in realtà ne abbiamo parlato questa sera, quindi
sì,
un
dai,
po'
dai,
si capisce, ecco.
No spoiler.
Esatto.
Va bene, grazie mille.
Grazie a te.
Allora, io sono Matteo, Indica, Sherwood, alla prossima intervista. Yeah.